Cari ascoltatori, buongiorno al solito nostro appuntamento del lunedì mattina. Per adesso ci sono due notizie un po' che ci preoccupano. La prima, il nostro Carlo è assente perché purtroppo ha avuto un raffreddamento potente, per cui è senza voce, e questa mattina mi ha detto: Carlo Giancarlo, devi farcela tu, perché io non ce la faccio. E salutami tutti i miei amici ascoltatori, cosa che faccio volentieri, e saluto anche lui che sicuramente sarà all'ascolto. La seconda notizia preoccupante è che stiamo aspettando Don Riccardo Pontani, il decano del nostro decanato, il quale evidentemente ha qualche problema di traffico, non è ancora arrivato, lo aspettiamo, e nel frattempo mettiamo un po' di musica, Max, in attesa di avere buone notizie. Spero che ci si senta fra poco.
Io posso ascoltarti seguendo la rotta di un passero muto. Io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amori sfiniti che non ho voluto. E sola di notte sentirmi morire e non chiederti aiuto. Io posso scordarti facendo ogni giorno una torta diversa. Io posso scordarti passando le ore a contarmi le dita. Mi posso stancare e arrivare la notte più morta che viva. Poi nel mio letto confondo i sogni nel rosso del vino. Ce la farò a non soffrire più, a non parlare più da sola. Ce la farò a non pensare a te, a non volerti più perduto. Ce la farò a non volerti più. Seguendo la rotta di un passero muto, io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amori sfiniti che non ho voluto. E solo di notte sentirmi morire e non chiederti aiuto.
Cari ascoltatori, riprendiamo la nostra trasmissione. Purtroppo non abbiamo notizie di Don Riccardo, lo aspettiamo ovviamente, speriamo non sia successo niente di preoccupante, ma ci ha raggiunto in studio Massimo Tallarini.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Vediamo di portare avanti la trasmissione e fare qualcosa che vi tenga compagnia e soprattutto vi dia qualche stimolo per questo Natale che ormai è imminente. Massimo, buongiorno. Magari cominciamo con la parola di ieri, anche di stamattina. Cioè, la parola di ieri era l'annunciazione. Ma se la trasponiamo, possiamo trasporla nella nostra vita. Cioè, noi abbiamo anche noi un'annunciazione verso la quale magari non ci accorgiamo, siamo titubanti, abbiamo un turbamento e poi magari non rispondiamo. Non è così, cioè non è un messaggio.
Sì, intendi proprio il fatto che a volte ci sono notizie che ci possono inquietare, appunto impaurire, e quindi diventa difficile poi anche reagire, prendere una decisione, compiere una scelta, fare un passo, no? Perché ci sono all'interno delle giornate, nella vita normalmente, anche fatti che possono capitare da un momento all'altro, sorprenderci in positivo piuttosto che in negativo, no? Se penso alla nascita, all'annunciazione per l'appunto, che di una mamma che dice al papà: guarda che tra poco avremo un figlio, e questa è una notizia bella, una notizia che sorprende in positivo.
Sì, anche il Papa ieri sottolineava appunto il fatto della maternità come una cosa da valorizzare molto di più di quanto si faccia oggi.
Però appunto di fronte a questa notizia ti devi porre, no, in qualche modo a affrontare quello che arriverà tra qualche mese, no? Quindi anche in questo senso ti toglie un po' il fiato, no? Il togliere il fiato non è sempre una cosa negativa, per un annuncio negativo potremmo dire, no? Ecco.
Sì. Mentre invece oggi invece il Vangelo, molto breve, ci portava a storicizzare la nascita di Gesù, come dire, non stiamo raccontando favole.
Cioè all'interno di tutta una genealogia, diciamo,
sì,
no? una lunga genealogia in cui dice: non stiamo raccontando favole, siamo all'interno di una storia, di una narrazione, di un percorso, e all'interno di questa storia ci sono uomini e ci sono donne, e ci sono uomini e ci sono donne che a volte le hanno combinate di tutti i colori, perché ripercorrendo la genealogia di Gesù ci sono, come dire, santi e peccatori, insomma, ecco, perché uno genera l'altro, quest'altro genera l'altro, e scorrendo i nomi e andando poi a ripercorrere la loro storia nella Bibbia, non è che proprio, insomma, era tutto.
Sì, ma poi ci sono anche dei fatti storici, il censimento fatto dai Romani, eccetera, per dire. Ci sono dei riferimenti che danno certezza che l'evento è avvenuto in quel determinato momento.
Luca è molto preciso in questo, nel senso che lui appunto era medico, l'evangelista Luca era medico, quindi ricostruisce anche da scienziato, potremmo dire, alcuni fatti storici, contestualizzandoli all'interno di un periodo storico ben preciso, appunto quello dell'anno del censimento operato da Cesare Augusto per tenere sotto controllo tutta la romanità, perché in fondo era questo il censimento, serviva a questo, sì. Tenere sotto controllo tutto l'impero romano, tutta la popolazione, esatto. E all'interno di questo appunto il censimento diventa un po' un gesto di, come dire, di oppressione, potremmo dire, no? Già nell'Antico Testamento c'era qualche re che aveva tentato di fare un censimento, ma il censimento appunto si contrasta con il fatto che non sei tu il padrone degli uomini. Niente a che vedere col censimento di quest'anno verrà fatto in Italia, che ecco, non è per controllare, ma per dare un quadro della situazione generale. All'epoca invece era proprio per dire: no, io ti controllo, io ti devo tassare, io ti devo sottomettere, e quindi devo contare quanti siete, ecco. Quindi in questo senso diventa un'accezione.
Mentre invece se vogliamo passare al Natale, così, non so, soffermandoci ai vari simboli che abbiamo del Natale, magari facciamo una carrellata sui vari simboli, partendo il principale è il presepe.
Sì, il presepe è, vabbè, sappiamo tutti che San Francesco, anche se in forma diversa da quello che noi conosciamo ora, no, ha inventato il presepe ormai quasi otto secoli fa, potremmo dire, e che diventa un po' il luogo in cui possiamo mettere tutte le raffigurazioni dell'umanità di questo tempo. No, di ogni tempo, potremmo dire, no? Chi si ricorda anche da bambino le varie statuine il dormiente, l'ubriaco dormiente, piuttosto che il pescatore, quella che porta l'oca, quella che fa la polenta, anche se la polenta è antistorica, perché ovviamente non poteva esserci, però tutti nel presepio, se abbiamo una statuina un po' di qualche anno fa.
Mia nipotina, per esempio, la prima statuina che va a cercare è quella del polentaio,
del polentaio. Esatto, anche perché magari ci metti sotto la lucetta che fa la luce della polenta e quindi sei tutto contento, no? E però rappresenta proprio il tutta l'umanità che punta verso quella grotta di Betlemme, ognuno con la propria caratteristica.
Ma Massimo, lei che vive con i giovani, perché essendo nella scuola, com'è che viene vissuto dai giovani il presepe? Perché qualcosa dei giovani adulti, diciamo, quelli già che sono alle superiori, come viene vissuto? Come si dà qualche... oppure è una nostra reminiscenza che cerchiamo di trasmettere con...
Fa parte tutto del discorso della fede, nel senso che nel momento in cui non c'è più la fede non c'è più neanche il presepio. E quindi oggi molto spesso il presepio a Natale nei centri commerciali viene ridotto a quella grande configurazione di elementi in cui ci mettiamo Biancaneve, Babbo Natale, Cenerentola e poi ci mettiamo anche le giostre e poi ci mettiamo la città con le lucine e poi ci mettiamo la città imbiancata di neve. Però magari ci mettiamo i personaggi di alcune marche, di quelli con i mattoncini vari, e poi ci mettiamo tante altre cose inventate di fantasia, ma Gesù Bambino in queste cose non lo trovi proprio. Ecco.
Quasi a determinare comunque la grande confusione che ci attanaglia, forse.
Anche, bisogna vedere se poi si considera questa confusione, però certo abbiamo sostituito appunto l'elemento della fede in Gesù con la credenza in tante altre cose e qui sta la differenza, ecco, in che cosa credi, ecco, su cosa sì. Basi la tua vita, su cosa costruisci la tua vita, ecco, diciamo, no? I cristiani costruiscono il presepe perché sanno che sì, è un insieme di tante statuine, di tante casette, di muschio, la capanna, Betlemme, Maria, Giuseppe, il bue e l'asinello, però poi c'è il cuore, il centro, che è il figlio di Dio che si è fatto uomo, che è venuto al mondo, e lì c'è il senso, i cristiani mettono lì il senso della loro esistenza, perché quell'uomo lì, quel bambino lì è nato a Betlemme in una stalla o comunque in una grotta, è stato adagiato nella paglia e ogni elemento del presepe richiama poi quello che sarà il suo futuro, quindi la paglia che punge, il freddo. Freddo e gelo, come canta Tu scendi dalle stelle, sono tutti elementi che richiamano poi quello che sarà il suo futuro, cioè la crocifissione. Ecco. Il presepe contiene già gli elementi della Pasqua, Natale contiene già tutti gli elementi della Pasqua, tanto che gli stessi re magi porteranno oro, incenso e mirra. La mirra, cioè l'elemento che, con cui venivano cosparsi i corpi dei defunti, perché presagisce già la morte e la risurrezione, il profumo forte della mirra che presagisce già anche la risurrezione.
E questo mi porta a una considerazione, cioè, è come comunque ci fosse una contrapposizione fra il Natale dei cristiani, che è quello che hai appena detto, descritto, sottolineato, e comunque il Natale, che è una festa di tutti, cioè il Natale comunque è una festa per tutti, è un momento per tutti, a prescindere dalla religione, un momento di riflessione, un momento che porta ad essere tutti un po' più solidali, vicini alla sofferenza, cioè, almeno io ho questa impressione, cioè, storicamente, a parte il fatto che storicamente il Natale esisteva già e il cristianesimo si è inserito in questa festa,
la
ma festa comunque è una festa che
d'inverno.
Sì, è una festa che abbraccia tutti, che vede tutti un po', dovrebbe, ho sentito parecchie volte, ma io stesso, sottolineare questo non vivere, questa sintonia diversa, no? Nell'avvicinarsi al Natale, la sintonia di chi non è cristiano, che si basa solo sul regalo, sulla festa, eccetera, eccetera, il cristiano che si basa un po' sulla figura di Gesù. Ma non mi sembra giusta questa, cioè dovrebbe essere colta invece come momento ideale, perché tutti siamo comunque incanalati in un momento di riflessione positivo in cui si potrebbe stare più insieme, piuttosto che sottolineare le differenze. Non so se sono stato...
Sì, no, ho capito. Forse il Natale, sì, noi veniamo da una tradizione religiosa che è anche un po' superata oggi parzialmente, perché appunto non tutti credono, non sono più tutti credenti appunto, o comunque c'è anche abbastanza indifferenza piuttosto che non credenza, piuttosto che va bene, insomma, magari vado a messa a Natale perché comunque gli do un senso così, ecco, piuttosto che niente.
Un remind.
Un remind, esatto, no, ecco. Però certamente magari ci sono alcuni valori che non so quanto resisteranno anche il passare insieme le festività. Forse rimane un po' il desiderio di tranquillità, di pace, di frenare un po' questa vita che ci scorre via velocemente, no?
Soprattutto che è dannosa anche per noi, cioè che...
Ma convincersi che sia dannosa non è mica tanto facile, perché vedo che comunque corriamo, quindi andiamo avanti a correre.
Corriamo, che... però ci sono dei fatti, le guerre, cioè queste, cioè tutti abbiamo un moto di ribellione, di sdegno, no? di incapacità a comprendere come mai non si possa terminare, non si possa rinsavire. Non, no.
Sì, certo, è sempre un po'... difficoltoso non rinsavire. Il problema è che a volte insomma l'uomo è fatto così, compie delle scelte, le vediamo queste scelte dai telegiornali, vediamo le scelte di guerra, di potere, di distruzione, di devastazione, e questo comporta poi delle sofferenze che si riversano sulla popolazione.
Però io sono convinto che occorrerebbe rivalutare questa opportunità di trovare un'atmosfera ideale per stare più insieme, per riflettere su certi... Stamattina leggevo distrattamente il giornale e veniva riportato in un articolo di fondo il fatto che successe nel 1914 in piena guerra, quando...
A dicembre del 14.
A sì. Dicembre del 14, quando in trincea, fra trincee che si sparavano a corta distanza, a un certo punto dei soldati tedeschi hanno cominciato a cantare Stille Nacht, e alla fine è emerso un momento.
Hanno fatto
di...
una notte, Stille Nacht, hanno cantato tra tedeschi e belgi, questo... diciamo, che erano nelle trincee avverse, e la mattina dopo è stata celebrata anche la messa.
Questo mi sembra
di Natale,
un po' emblematico così. Di quello che volevo dire, cioè anziché sottolineare delle differenze, sottolineiamo le cose che alla fine ci uniscono.
Però sottovaluti un aspetto, che all'epoca c'era un valore che teneva insieme queste popolazioni che si combattevano, che era per l'appunto il cristianesimo. Oggi questo aspetto non c'è più. Quindi quali sono i valori che ci possono tenere insieme? All'epoca c'era la religiosità, credere nella nascita di Gesù, e quello dava un senso anche a quei soldati che stavano combattendo e morendo e che vedevano nella notte di Natale una notte particolare, anche per cercare di darsi una tregua, come raccontano le cronache dell'epoca, piuttosto che il film Joyeux Noël che è uscito qualche anno fa, no? Proprio forse nel 2014 o poco dopo, 2017, insomma. Bisogna vedere se in occasione del centenario dell'evento, no?
Si è citato, ecco, anche in quell'articolo.
Oggi come oggi bisogna vedere cos'è che farebbe smettere, perché vedo che tra le varie nazioni non c'è nulla che le tenga insieme, anche per, nonostante il Papa chieda la
tregua. Dice, siamo in una situazione disperata,
Natale,
per cui...
No, cioè, non è disperata, è che c'è ancora tantissimo da costruire. Quello che era stato costruito è stato un po' demolito, praticamente. Nel momento in cui tu demolisci, devi ricostruire da qualche parte. A oggi non si vede da che parte ricostruire, questo mi sembra abbastanza evidente. Questa situazione, come dice sempre Papa Francesco, di terza guerra mondiale a pezzi in cui ci ritroviamo, no? Dove ci sono, non c'è una guerra mondiale, ma ci sono tante piccole guerre, adesso anche qualcosa di più, anche un po' grandine, diciamo, no? A cui assistiamo da lontano, e che frammentano molto, e che in un mondo così globale, no? Di comunicazione globale, è molto difficile trovare dei punti di convergenza anche sociali, culturali, politici e religiosi anche.
Ma in questa, allora, abbiamo descritto un po' una situazione complessa, sicuramente, ma tornando al Natale, qual è l'aspettativa che ha un sacerdote o un laico coinvolto e pienamente come te verso il Natale? Cosa si aspetterebbe? C'è un'aspettativa verso la società, speriamo che succeda un miracolo. No.
No, io personalmente non è che mi aspetto miracoli, mi aspetto che ogni volta che si celebra una festa come il Natale piuttosto che come la Pasqua, questo ci dia un po' di forza per andare avanti, cioè la ritualità dell'anno che scorre con le sue festività che scandiscono anche il ritmo dell'anno stesso ci permettono di così rivivere storicamente e a livello di fede determinati avvenimenti religiosi, e quello ci permette di entrare, di approfondire meglio la nostra fede per cercare di cambiare la vita nostra e di chi ci sta attorno, ma anche da parte di chi magari può impegnarsi un po' di più nelle varie attività, infondere un po' di quella fede che diventa operosa anche nella quotidianità delle azioni che uno e delle scelte che uno deve compiere, ecco.
Mi riferisco sempre a te come una persona molto dentro nella società, in una società giovane, vivendo nella scuola. Ci avviciniamo al giubileo. Questo giubileo com'è che viene visto? Che c'è un'aspettativa da parte delle persone verso il giubileo, oppure è una di quelle tante avvenimenti che ci saranno, che ci porteranno a fare dei viaggi più o meno interessanti?
Penso che in questi 25 anni sia cambiato molto, cioè dall'ultimo giubileo del 2000 l'orizzonte, ecco, anche del senso del giubileo. Non so come potrà essere, io ho vissuto anche quello del 2000, anche a Roma, con Giovanni Paolo II, sono passati 25 anni, la società è cambiata molto in questi ultimi decenni, e quindi la vedo più che come una attesa di un avvenimento, un chissà come verrà vissuto questo avvenimento a 25 anni di distanza in una società che è mutata notevolmente, no? Dal 1900 al 25, al 50, al 75, al 2000 e poi al 2025 il cambiamento della società è stato molto radicale, anche della società europea, no? Che non è più il cuore della cristianità, potremmo dire. Chissà come verrà vissuto anche questo andare a Roma in pellegrinaggio, piuttosto che recarsi come a Saronno in una chiesa giubilare a vivere il proprio giubileo, diciamo penitenziale, ecco, no? Così qui al santuario di Saronno.
Ma ci sarà anche una sottolineatura al viverlo personalmente, anche come cambiamento, un cambiamento. Per esempio l'arcivescovo ha tracciato nel suo discorso di Sant'Ambrogio delle linee sulle quali il giubileo, dice, cogliamo il giubileo come un'occasione per aggredire certi argomenti, aggredire certi problemi che attanagliano la società di oggi, quasi fosse un suggerimento per un impegno anche nella realtà da parte dei...
Il giubileo secondo me è sempre un impegno anche nella realtà, parte da una conversione e un cambiamento individuale, no? Il vivere l'indulgenza plenaria come un perdono delle proprie colpe, espiare le proprie pene, insomma così una misericordia di Dio che viene elargita a piene mani, ma nello stesso tempo anche un impegno sociale. Ecco, questo secondo me è il riflesso che può essere vissuto anche dalla società, cioè il fatto che, lo dice anche la lettera di indizione del giubileo, c'è un cambiamento. Giovanni Paolo II puntava alla remissione dei debiti dei paesi più poveri, mi sembra che Papa Francesco lo abbia ribadito ancora una volta, perché se c'è un debito che grava su determinati paesi è ovvio che questi non si risolleveranno più, ma c'è anche proprio un cambiamento della vita anche sociale che viene richiesto. È ovvio che poi ognuno risponde secondo le proprie scelte e la propria libertà. Cambiare, non so, il mondo della scuola, cambiare il mondo del lavoro, cambiare l'educazione, cambiare il modo in cui si fanno profitti, cambiare. Questa società sta reggendo la domanda, no? O andiamo verso qualcosa di diverso, verso cosa ci proietta la storia? E il giubileo è l'occasione proprio per riflettere.
Ma al di là dell'impegno individuale, c'è anche un impegno della Chiesa in quanto organizzazione locale oppure diocesana, insomma, per fare dei progetti, cioè
Papa l'arcivescovo Mario ha lanciato questo nuovo progetto lanciando i 50 anni della Caritas diocesana, ha lanciato il progetto Schuster per la casa solidale, diciamo, ecco, per chi una casa non ha, partendo dal presupposto che a Milano c'è un problema casa, soprattutto nella città e poi nell'Interland, no? C'è un problema di universitari, anche se quello è un problema un po' più complesso rispetto a come a volte viene affrontato.
La casa degli studenti.
Gli universitari fuori sede, sì, che arrivano, sì, certo, a Milano per studiare, ma un po' più serio e più complesso rispetto a quanto a volte la stampa ci propone, però c'è un problema a casa, certamente, e quindi anche questo è un problema. E per esempio mi viene in mente che di fronte al problema anche di una povertà nella nostra zona di Saronno, il Giubileo del 2000 ha concretizzato la mensa di Betania. La mensa di Betania nasce esattamente nel Giubileo del 2000, prima al quartiere Matteotti e poi trasferita adesso a casa di Marta.
È un'iniziativa che è nata
con Monsignor Centemeri all'epoca, che voleva porre un segno di carità per il Giubileo, e come vedete 25 anni dopo siamo qui a raccontare.
Ma anche il Fondo di Solidarietà, che è nato nel durante.
Il Fondo di Solidarietà è nato
recentemente.
È nato attorno al 2012.
Come se nascesse su un'ispirazione, però nata.
È nata su ispirazione del Cardinal Tettabanzi, che aveva portato avanti in diocesi il Fondo di Solidarietà diocesano. Da lì Don Armando ha pensato al Fondo di Solidarietà cittadino, declinato più sulla città.
Va bene, siamo arrivati alla fine. Don Riccardo non è arrivato, ci auguriamo non sia successo nulla.
Abbiamo cercato di tamponare
con le nostre capacità, ma grazie a Massimo, perché io non sarei riuscito.
Auguri, buon Natale, allora.
Faccio un bel augurio a tutti, lo faccia lei a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, siccome mi hai colto impreparato, mi hai buttato dentro,
certo,
così
mi
ha fatto le domande all'improvviso, vi auguro di trovare nell'ordinario della vita quotidiana lo straordinario della nascita di Dio.
È un augurio impegnativo. Anch'io faccio gli auguri, i miei sono semplicissimi. Auguri a tutti. E un augurio particolare al mio amico Carlo, che con una voce inesistente non ha potuto essere presente.
Auguri Carlo e auguri a tutti voi.
Auguri a tutti e buon Natale e buon 2025 a tutti.